La promulgazione della pace universale. Capitolo 6. 2 giugno 1912. Chiesa dell'Ascensione, Fifth Avenue e 10th Street, New York. Appunti di Esther Foster. Nella terminologia dei libri sacri, la Chiesa è stata chiamata Casa del Patto, perché la Chiesa è un luogo nel quale persone di pensieri differenti e tendenze divergenti, tutte le razze e le nazioni possono convenire in un patto di amicizia permanente. Nel Tempio del Signore, nella casa di Dio, l'uomo deve essere sottomesso a Dio. Deve stringere un patto con il suo Signore per obbedire ai comandamenti divini e unirsi con il prossimo. Non deve considerare divergenze di razza o differenze di nazionalità. Non deve vedere variazioni di denominazione o di credo e non deve tenere conto dei diversi livelli del pensiero. Deve invece vedere tutti come esseri umani e capire che tutti devono unirsi e andare d'accordo. Deve riconoscere tutti come un'unica famiglia, un'unica razza, un'unica patria. Deve vedere tutti come servitori di un unico Dio, che dimorano all'ombra della sua misericordia. Il significato di tutto questo è che la Chiesa è un centro collettivo. I templi sono simboli della realtà e della divinità di Dio, il centro collettivo del genere umano. Pensate. Nel Tempio ogni razza e ogni popolo è visibile e rappresentato. Tutti alla presenza del Signore, tutti stretti assieme in un patto d'amore e d'amicizia, tutti a innalzare la stessa melodia, la stessa preghiera e la stessa supplica a Dio. Pertanto è evidente che la Chiesa è un centro collettivo per l'umanità. Per questa ragione in tutte le religioni divine ci sono stati chiese e templi. Ma il vero centro collettivo sono le manifestazioni di Dio, delle quali la Chiesa o il Tempio sono un simbolo e un'espressione. Vale a dire, la manifestazione di Dio è il vero Tempio divino e il centro collettivo del quale la Chiesa esteriore non è altro che un simbolo. Ricordate le parole che Gesù Cristo proferì nel Vangelo. Rivolgendosi a Pietro, egli disse: «Tu sei Pietro, e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa». È evidente dunque che la Chiesa di Dio è la legge di Dio e che il vero e proprio edificio non è che un simbolo, perché la legge di Dio è un centro collettivo che unisce vari popoli, patrie, lingue e opinioni. Tutti trovano riparo sotto la sua protezione e ne sono attratti. Per esempio, Mosè e la sua legge erano il centro unificatore per le pecorelle smarrite di Israele. Egli unì questi greggi sbandati, li portò sotto il controllo della legge divina, li educò e li unificò, li mise d'accordo e li innalzò a un altissimo livello di sviluppo. In un tempo in cui erano disprezzati, furono glorificati. Erano ignoranti, furono resi sapienti. Si trovavano nei lacci della cattività, fu data loro la libertà. In breve, furono unificati. Giorno dopo giorno progredirono, finché non conseguirono il massimo livello di progresso per quei tempi. Dimostriamo dunque che la manifestazione di Dio e la legge di Dio realizzano l'unità. È ovvio che gli esseri umani sono diversi. I gusti umani sono differenti. I pensieri, le patrie, le razze e le lingue sono molte. È ovvio che occorre un centro collettivo, dal quale queste differenze siano controbilanciate e i popoli del mondo siano unificati. Considerate, solo una forza spirituale può realizzare questa unificazione, perché le condizioni materiali e gli aspetti mentali sono così diversi che l'accordo e l'unità non sono possibili con altri mezzi, ma è possibile che tutti si unifichino attraverso lo stesso Spirito, come tutti possono ricevere luce dallo stesso sole. Perciò, con l'aiuto del centro collettivo e divino che è la legge di Dio e la realtà della sua manifestazione, noi potremo superare queste condizioni finché esse non cesseranno e le razze non progrediranno. Considerate i tempi di Cristo. I popoli, le razze e i governi erano molti, le religioni, le sette e le denominazioni erano svariate. Ma quando Cristo è apparso, la realtà messianica ha dimostrato di essere il centro collettivo che li ha unificati sotto lo stesso tabernacolo della concordia. Riflettete su questo. Avrebbe mai potuto Gesù Cristo unire questi fattori divergenti o produrre questi risultati con il potere politico? Sarebbe stato possibile ottenere questa unità mediante forze materiali? Evidentemente no. Questi vari popoli sono stati invece uniti grazie a una forza divina, grazie agli aliti dello Spirito Santo. Sono stati amalgamati e vivificati dall'infusione di una nuova vita. La spiritualità di Cristo ha vinto le loro difficoltà, così che i loro disaccordi sono completamente scomparsi. In questo modo, questi popoli divergenti sono stati unificati e amalgamati in un vincolo d'amore, il solo che possa unire i cuori. Perciò è dimostrato che le manifestazioni divine, i santi portavoci di Dio, sono i centri collettivi di Dio. Questi messaggeri divini sono i veri pastori dell'umanità, perché quando appaiono nel mondo, essi uniscono le pecorelle sbandate. Il centro collettivo è sempre apparso in Oriente. Abramo, Mosè, Gesù Cristo, Muhammad furono centri collettivi dei loro giorni e dei loro tempi e sono tutti sorti in Oriente. Oggi Baha'u'llah è il centro collettivo dell'unità di tutto il genere umano e anche lo splendore della sua luce è sorto dall'Oriente. Egli ha fondato l'unità del genere umano in Persia. Ha portato l'armonia e la concordia fra i vari popoli di varie credenze religiose, denominazioni, sette e culti, liberandoli dai ceppi delle imitazioni e delle superstizioni del passato, portandoli alle vere fondamenta delle religioni divine. Da queste basi risplende la radiosità della spiritualità, che è unità, amore di Dio, conoscenza di Dio, lodevole moralità e le virtù del mondo umano. Baha'u'llah ha rinnovato questi principi come l'arrivo della primavera rinnova la terra e conferisce nuova vita a tutti gli esseri fenomenici, perché la freschezza delle precedenti primavere era svanita, la vivificazione era cessata, le brezze corroboranti non esalavano più la loro fragranza, era giunto l'inverno, la stagione delle tenebre. Baha'u'llah è venuto per rinnovare la vita del mondo con questa nuova primavera divina che ha piantato le tende nei paesi dell'Oriente con massimo potere e gloria. Ha rinvigorito il mondo dell'Oriente e se il mondo dell'Occidente abbandonasse i dogmi del passato, se si allontanasse dalle vane imitazioni e superstizioni, se indagasse la realtà delle religioni divine, attendendosi saldamente all'esempio di Gesù Cristo, agendo secondo gli insegnamenti di Dio e unendosi con l'Oriente, non c'è dubbio che si conseguirebbe la felicità eterna. La civiltà materiale ha raggiunto l'apice dello sviluppo nel mondo occidentale, ma la civiltà divina è stata fondata nelle terre orientali. L'Oriente deve acquisire la civiltà materiale dall'Occidente e l'Occidente deve ricevere la civiltà spirituale dall'Oriente. Questo creerà un legame fra loro. Quando i due si congiungeranno, il mondo dell'umanità avrà un aspetto glorioso e si farà uno straordinario progresso. Ciò è chiaro ed evidente e non ha bisogno di prove. Il livello della civiltà materiale dell'Occidente è innegabile e nessuno potrebbe non confermare la civiltà spirituale dell'Oriente, perché tutte le fondamenta divine dell'elevazione umana sono apparse in Oriente. Anche questo è chiaro ed evidente. Perciò dovete aiutare l'Oriente a conseguire il progresso spirituale. L'Oriente, invece, deve promulgare nel mondo occidentale i principi della civiltà spirituale. Con questa mescolanza e questa unione, la razza umana conseguirà il massimo livello della prosperità e dello sviluppo. La civiltà materiale da sola non basta e dimostrerà di non essere produttiva. La felicità fisica delle condizioni materiali è stata assegnata agli animali. Guardate come gli animali abbiano conseguito il massimo livello della felicità fisica. Un uccello si posa sul ramo più alto e vi costruisce il nido con perfetta bellezza e abilità. Tutte le granaglie e i semi dei prati sono la sua ricchezza e il suo cibo. Tutte le fresche acque delle sorgenti montane e dei fiumi delle pianure sono per la sua gioia. In verità, questo è l'acme della felicità materiale, alla quale nessuna creatura umana può pervenire. Questo è l'onore del regno animale. Ma l'onore del regno umano è il conseguimento della felicità spirituale del mondo umano, l'acquisizione della conoscenza e dell'amore di Dio. L'onore concesso all'uomo è l'acquisizione delle supreme virtù del mondo umano. Questa è la vera felicità. Ma se la felicità materiale e quella spirituale si congiungono, sarà gioia su gioia, come dicono gli arabi. Preghiamo che Dio unisca l'Oriente e l'Occidente affinché queste due civiltà cambino e gioiscano l'una dell'altra. Sono sicuro che accadrà, poiché questo è il secolo radioso. Questa è un'era in cui la misericordia divina si riversa sull'esigenza di questo nuovo secolo, cioè l'unità dell'Oriente e dell'Occidente. Si realizzerà sicuramente. Domanda: qual è la condizione della donna in Oriente? Risposta: nei tempi passati, la condizione della donna era oltremodo deplorevole, perché in Oriente si credeva che per le donne fosse meglio essere ignoranti. Si reputava preferibile che non sapessero leggere o scrivere, sì che non fossero informate dei fatti del mondo. Si pensava che fossero state create per allevare i figli e per accudire ai doveri domestici. Seguire corsi di istruzione era reputato per loro contrario alla castità. Quindi le donne erano prigioniere del focolare domestico. Le case non avevano neppure finestre aperte sul mondo esterno. Baha'u'llah distrusse queste idee e proclamò la parità fra uomini e donne. Egli fece delle donne persone rispettate, ordinando che venissero educate, che non vi fosse differenza nell'educazione dei due sessi e che uomini e donne condividessero i medesimi diritti. A giudizio di Dio non v'è distinzione di sesso. Colui che ha pensieri puri, educazione superiore, che compie conquiste scientifiche più importanti, azioni filantropiche più grandi, sia egli uomo o donna, bianco o di colore, quello è qualificato a tutti i diritti e al pieno riconoscimento. Non v'è differenza alcuna. Perciò la condizione della donna in Oriente è cambiata. Oggigiorno esse frequentano scuole e collegi, seguono regolari corsi di studi e giorno dopo giorno stanno diventando indispensabili agli uomini e pari a loro. Questa è l'attuale condizione della donna in Persia. Domanda: qual è il suo rapporto con il fondatore del suo credo? Lei è il suo successore allo stesso modo come il Papa di Roma? Risposta: io sono il servo di Baha'u'llah, il fondatore, e me ne glorio. Non c'è onore che io consideri più grande di questo, ed è mia speranza di essere confermato nella mia servitù a Baha'u'llah. Questo è il mio rango. Domanda: non è forse vero che sarà impossibile conseguire la pace universale finché in tutti i paesi del mondo non vi sarà la democrazia politica? Risposta: è molto evidente che in futuro non vi sarà accentramento nei paesi del mondo, sia il loro governo costituzionale, di forma repubblicana o democratica. Gli Stati Uniti possono essere presi come esempio del futuro governo, cioè ciascuna provincia sarà di per sé indipendente, ma esisterà un'unione federale che proteggerà gli interessi dei vari stati indipendenti. Può anche darsi che esso non abbia forma repubblicana o democratica. Eliminare l'accentramento che favorisce il dispotismo è un'esigenza del tempo. Ciò produrrà la pace internazionale. Un altro fatto di pari importanza ai fini della pace internazionale è il suffragio femminile. Cioè, quando vi sarà perfetta parità fra uomini e donne, si realizzerà la pace, per il semplice motivo che in generale le donne non saranno mai favorevoli alla guerra. Le donne non saranno disposte a permettere che coloro che esse hanno teneramente curato partano per un campo di battaglia. Quando avranno il voto, le donne si opporranno a qualunque causa di guerra. Un altro fattore che contribuirà alla pace universale è l'unione dell'Oriente e dell'Occidente. Domanda: qual è la sua credenza sulla reincarnazione? Risposta: il tema della reincarnazione ha due aspetti. Uno è ciò che i popoli indù credono, e anche questo si divide in due: la reincarnazione e la metempsicosi. Secondo una credenza, l'anima se ne va e poi ritorna in certe reincarnazioni. Perciò, essi dicono, un infermo è ammalato a causa di azioni compiute in una precedente incarnazione e questo è il suo castigo. L'altra scuola induista crede che l'uomo talvolta appaia come un animale, una scimmia per esempio, e che questo sia il suo castigo per azioni passate. Mi riferisco alle credenze di quel paese, alle credenze delle scuole. C'è una reincarnazione della missione profetica. Gesù Cristo, parlando di Giovanni Battista, disse che era Elia. Quando chiesero a Giovanni Battista: «Sei tu Elia?» egli rispose: «No». Queste due affermazioni sono apparentemente contraddittorie, ma di fatto non lo sono. La luce è una sola. La luce che illuminava questa lampada ieri sera la illumina anche stasera. Questo non significa che gli stessi raggi di luce siano riapparsi. Sono riapparse le virtù dell'illuminazione. La luce che si è rivelata attraverso il globo si rivela di nuovo, così che possiamo dire che la luce di questa sera è la luce di ieri sera che si è riaccesa. Questo riguarda le sue virtù e non la sua precedente identità. Questa è la nostra idea della reincarnazione. Crediamo in ciò che Gesù Cristo e tutti i profeti hanno creduto. Per esempio, il Bab dice: «Sono il ritorno di tutti i profeti». Questo significa unicità delle virtù profetiche, unicità del potere, unicità del dono, unicità dell'irradiazione, unicità dell'espressione, unicità della rivelazione. Domanda: qual è l'atteggiamento del vostro credo verso la famiglia? Risposta: secondo gli insegnamenti di Baha'u'llah, la famiglia, essendo un'unità umana, deve essere educata secondo le regole della santità. Alla famiglia bisogna insegnare ogni virtù. Bisogna sempre tenere in considerazione l'unità del legame familiare e non bisogna violare i diritti dei singoli membri. I diritti del figlio, del padre, della madre, non si deve violare nessun diritto. Nessun diritto deve essere arbitrario. Come il figlio ha certi obblighi verso il padre, così il padre ha certi obblighi verso il figlio. La madre, la sorella e gli altri membri della famiglia hanno certe prerogative. Tutti questi diritti e prerogative devono essere conservati, ma si deve sostenere l'unità della famiglia. Il male di uno sarà considerato un male per tutti, il bene di uno un bene per tutti, l'onore di uno onore per tutti. Domanda: qual è il rapporto fra gli insegnamenti Baha'i e l'antica religione zoroastriana? Risposta: le religioni di Dio hanno le stesse basi, ma i dogmi che sono apparsi successivamente sono diversi. In ognuna delle religioni divine vi sono due aspetti. Il primo è essenziale, riguarda la moralità e lo sviluppo delle virtù del mondo umano. Questo aspetto è comune a tutte, è fondamentale, è uno solo, non ci sono differenze né variazioni. Quanto alla raccomandazione della moralità e allo sviluppo delle virtù, non c'è alcuna differenza fra gli insegnamenti di Zarathustra, di Gesù e di Baha'u'llah. In questo essi concordano. Il secondo aspetto delle religioni divine è inessenziale. Riguarda i bisogni umani e subisce cambiamenti in ogni ciclo secondo le esigenze dei tempi. Per esempio, ai tempi di Mosè, il divorzio era comodo per le necessità e le condizioni. Perciò Mosè lo ha sancito. Ma ai tempi di Cristo, i divorzi erano numerosi e causa di corruzione. Non essendo adatto ai tempi, Cristo lo ha dichiarato illegale e ha modificato anche altre leggi. Queste necessità e queste condizioni hanno a che fare con la condizione della società. Perciò subiscono cambiamenti a seconda delle esigenze dei tempi. Mosè abitava nel deserto. Non essendoci penitenziari o mezzi di risarcimento nel deserto e nelle zone selvagge, le leggi di Dio erano occhio per occhio, dente per dente. Si potrebbe fare altrettanto oggi? Se un uomo cava un occhio a un altro, vorreste cavare un occhio all'offensore? Se qualcuno rompe un dente a un altro o gli taglia un orecchio, chiedereste una corrispondente mutilazione dell'aggressore? Ciò non sarebbe adatto alle condizioni dell'umanità dei nostri giorni. Se un uomo ruba, gli si dovrebbe tagliare una mano? Questa punizione era giusta e corretta secondo la legge di Mosè, ma era valida nel deserto, dove non c'erano le prigioni e gli istituti di correzione delle successive forme di governo superiori. Oggi avete governi e organizzazioni, sistemi di polizia, giudici e processi davanti a una giuria. Le punizioni e le penalità oggi sono differenti, perciò l'inessenziale che tratta dei dettagli della comunità è cambiato secondo le esigenze dei tempi e delle condizioni. Ma la base essenziale degli insegnamenti di Mosè, Zarathustra, Gesù e Baha'u'llah è una sola. Non c'è alcuna differenza. Domanda: la pace è una parola più grande dell'amore? Risposta: no, l'amore è più grande della pace, perché la pace si fonda sull'amore. L'amore è il punto oggettivo della pace e la pace è il frutto dell'amore. Finché non c'è amore, non c'è pace, ma c'è una cosiddetta pace senza amore. L'amore che viene da Dio è la base. Questo amore è l'oggetto di ogni conquista umana, la radiosità del cielo, la luce dell'uomo. Domanda: vorrebbe esporre i principi della sua fede? Risposta: primo, indagate la realtà. L'uomo deve abbandonare le imitazioni e cercare la realtà. Le credenze religiose contemporanee sono molto diverse perché sono fedeli ai dogmi. È pertanto necessario abbandonare le imitazioni e cercare la realtà fondamentale. Secondo, l'unità del genere umano. Tutte le creature umane sono servi di Dio. Tutti sono immersi nel mare della sua misericordia. Il creatore di tutti è un unico Dio, colui che provvede a tutti, dona a tutti e protegge tutti. È un unico Dio. Egli è gentile con tutti. Perché mai dovremmo essere sgrabbati? Tutti vivono all'ombra del suo amore. Perché mai dovremmo odiarci? Alcuni sono ignoranti, devono essere educati. Alcuni sono come bambini, devono essere preparati e istruiti finché non giungano alla maturità. altri sono infermi, intellettualmente malati, spiritualmente malati. Devono essere curati e guariti, ma tutti sono servi di Dio. Terzo, la religione deve essere apportatrice di amore per tutti, causa di amicizia, unità e luce. Se è causa di inimicizie, stragi e odi, la sua inesistenza è meglio della sua esistenza. La religione e la scienza sono in armonia e concordano. Se un tema della religione viola la ragione e non concorda con la scienza, è immaginazione e indegno di fede. Quarto, la parità fra gli uomini e le donne. Essi sono pari su tutti i livelli. Le leggi economiche per il sostentamento dell'uomo devono essere riaggiustate affinché tutti gli esseri umani possano vivere nella massima felicità secondo i rispettivi livelli. Quinto, la fratellanza spirituale. Tutti gli esseri umani devono pervenire alla fratellanza spirituale, vale a dire la fraternità nello Spirito Santo, perché le fratellanze patriottiche, razziali e politiche non servono a nulla. I loro risultati sono scarsi, ma la fraternità divina, la fraternità spirituale, è causa di unità e amicizia fra gli uomini. Come fino ad ora si è diffusa la civiltà materiale, così ora si deve promulgare la civiltà divina. Finché le due non si accorderanno, gli esseri umani non conosceranno la vera felicità. L'uomo non può pervenire al massimo livello soltanto con lo sviluppo intellettuale e con il potere della ragione. Cioè, per mezzo del solo intelletto, egli non può ottenere il progresso effettuato dalla religione. Infatti, i filosofi del passato hanno cercato invano di vivificare il mondo dell'umanità mediante la facoltà intellettuale. Il massimo che sono stati capaci di fare è stato di educare se stessi e un limitato numero di discepoli. Loro stessi hanno confessato il proprio fallimento. Perciò il mondo dell'umanità deve essere confermato dagli aliti dello Spirito Santo per ricevere l'educazione universale. Le nazioni e i popoli sono vivificati e la felicità universale è possibile grazie all'infusione del potere divino. Questi sono alcuni dei principi dei Bahá'í. Domanda: chi aiuterà maggiormente questa religione, gli uomini o le donne? Chi sarà più capace? Risposta: in Persia gli uomini hanno aiutato di più, ma in Occidente forse le donne. Evidentemente in Occidente le donne hanno la precedenza nella religione, ma in Oriente gli uomini sorpassano le donne. Domanda: quale sarà il cibo del popolo unito? Risposta: con il progresso dell'umanità, la carne sarà usata sempre meno, perché i denti degli uomini non sono carnivori. Per esempio, il leone ha denti carnivori, fatti per la carne, e se non trova carne, il leone muore di fame. Il leone non può brucare, i suoi denti hanno una forma diversa. Il sistema digerente del leone è tale che può ricevere nutrimento solo dalla carne. L'aquila ha un becco a rostro, la parte inferiore è più corta di quella superiore. Non può beccare le granaglie, non può brucare. Perciò essa è costretta a mangiare carne. Gli animali domestici hanno denti erbivori fatti per tagliare l'erba, che è il loro foraggio. I denti umani, i molari, sono fatti per masticare granaglie. I denti anteriori, gli incisivi, sono per la frutta, eccetera. È dunque abbastanza evidente dagli strumenti per mangiare che il cibo dell'uomo non deve essere di carne, ma di cereali. Quando l'umanità sarà più sviluppata, l'uso della carne a poco cesserà. Abdul Bahá'.